La Quaresima con Paolo, con l'Apostolo Paolo, è questo il tema che ci sta accompagnando, il titolo generale che ci accompagna in questo cammino di Quaresima, lasciandoci guidare dalle intuizioni dell'Apostolo che la Chiesa ci dona attraverso l'articolazione della liturgia della parola, nella quale, lo ricordiamo ancora una volta, la prima lettura si richiama al Vangelo, ma anche le altre restanti letture hanno una connessione con questo centro vitale che la Chiesa intende donarci in questo tempo forte. Ricordiamo che questo avviene in particolar modo nei tempi forti, cioè la coordinazione tra tutte le quattro letture che abbiamo. Ebbene, in questa terza domenica di Quaresima il tema preminente è quello della conversione. Lo sentiremo risuonare nelle pagine del Vangelo con l'invito che Gesù ripropone ai suoi interlocutori, richiamando dei fatti effettivamente accaduti che avevano certamente interpellato la comunità giudaica che lì fa riferimento. E cioè, questa prospettiva è molto importante come metodo, innanzitutto, come un metodo che Gesù stesso ci dà. È necessario, cioè, riempire i fatti di parola, della parola di Dio. E dunque la parola interpreta la vita, perché quando la parola si trova già sedimentata nel profondo del cuore del credente, diverrà un principio interpretativo di tutto ciò che accade intorno e potrà accompagnare il discepolo nell'arte del discernimento, perché come si fa a discernere la volontà di Dio senza un bagaglio di parola che abiti nel profondo del nostro cuore? Si tratta di una parola, lo abbiamo già detto, ma forse è sempre utile ripeterlo, che può essere assunta secondo una duplice dimensione, per quantità e per qualità. Per quantità significa una lettura costante della parola di Dio. Se magari si legge circa un capitolo al giorno di qualunque libro, e iniziando da qualunque punto, in circa 4 anni si legge tutta la Bibbia. Mentre un percorso di qualità è un po' quello che stiamo cercando di fare adesso, soffermandoci in modo più presente su un singolo testo biblico, e in questo caso quello che la Chiesa ci consegna come seconda lettura. Quindi sempre affiancare questi due momenti. Ora, accade che questa parola che abita nel credente costituisce un tessuto interiore, spirituale, perché è connesso a quello stesso spirito che abita e vivifica la parola che il credente legge ed ascolta. E allora i vari fatti della vita potranno giovarsi del contributo interpretativo di questa parola che già abita dentro di noi. Potrà magari accadere con grande meraviglia e stupore che la parola di Dio, ci sovverrà e si presenterà senza che magari noi la richiamassimo in determinati momenti ad interpretare il vissuto, quello che ci sta accadendo, quello che ci sta capitando e che richiede luce, ma anche azioni e gesti concreti da compiere. Educandoci anche ad un altro ulteriore aspetto, anche questo lo abbiamo già richiamato più volte. Tutto ciò che riguarda Dio e la sua parola si avvale sempre di processi anche lunghi, non rapidi, non immediati, perché nell'immediatezza non c'è Dio, ma probabilmente o ci siamo noi con le nostre idee, con i nostri pensieri che sono distanti da quelli di Dio, oppure c'è il demonio che ci confonde, ci suggestiona con i suoi pensieri aggressivi, opprimenti e sempre poco discreti. Ciò che invece viene da Dio segue un'altra via, che un altro processo e altre mediazioni. E dunque il tema della conversione di questa domenica ci interpella da questo punto di vista. Cosa ci converte? Ci converte l'esperienza di Dio. L'esperienza di Dio che ci giunge come grazia, come dono, e si può manifestare anche attraverso degli eventi brutti, ma anche belli. Non dobbiamo per forza relegare l'esperienza di Dio soltanto nell'ambito della sofferenza o nelle esperienze negative, ma essa avviene anche come stupore, come meraviglia, come gioia inattesa, in tutto ciò che è bello e positivo. Pensiamo, mi viene in mente Maria, l'attesa di Maria, la sua predisposizione, la sua disponibilità che poi la fa recettiva a quell'incontro con Dio attraverso l'angelo, che le dà la bella notizia che sarebbe diventata la mamma di Gesù. Certo, poi si avanza nel cammino del discepolato e ciò che apparentemente è gioia va sempre corroborato, affiancato, accompagnato da un percorso che può anche presentare momenti di difficoltà, momenti in cui siamo chiamati a comprendere quello che ci accade. E anche qui ci viene in aiuto una conoscenza della scrittura, perché l'esperienza, ci insegna la Bibbia, non è mai solamente solo ciò che accade, ma è soprattutto l'intelligenza di quello che accade e si vive. Pensiamo che il popolo di Israele è stato 430 anni schiavo in Egitto, un tempo molto prolungato per poter discernere il fatto che gli era accaduto, il perché, attraverso una comprensione che poi si trasmetteva di generazione in generazione. E anche questo è importante, questo legame tra le generazioni, che è tale se condivide la trasmissione della fede innanzitutto. E quindi nelle cose di Dio accade sempre che l'esperienza sia accompagnata da una comprensione. Con questa prerogativa, con questo metodo che Gesù stesso ci dà, possiamo ritenere la conversione come una possibilità di rinnovare l'esperienza di Dio o di fare esperienza di Dio in genere. Un passaggio che implica un cambiamento di mentalità, ma anche un cambiamento di vita, un cambiamento di morale. Ci siamo già soffermati su queste tematiche, dunque non ci ritorno, ma andiamo direttamente al testo biblico che prendiamo in esame, che è tratto dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetti 1-6, e poi si salta a 10-12. Leggiamo comunque il testo. Non voglio, infatti, che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè, nella nube e nel mare. Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale. Tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio, e perciò furono sterminati nel deserto. Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive come essi le desiderarono. Non diventate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto: il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci all'impurità, come si abbandonarono alcuni di loro, e in un solo giorno ne caddero 23.000. Non mettiamo alla prova il Signore, come lo misero alla prova alcuni di loro, e caddero vittime dei serpenti. Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose, però, accaddero a loro come esempio, e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Con queste parole si conclude il brano che la Chiesa ci consegna. Abbiamo operato una lectio continua anche di quei versetti che sono omessi nella lettura liturgica del testo, e sono i versetti dal 7 al 9, perché forse sono degli esempi più concreti. Si insiste in questo ricordo di alcuni fatti che avevano caratterizzato l'esperienza del popolo di Israele nel deserto, e si punta invece ad offrire una visione sintetica, perché tutte queste cose accaddero per nostro ammonimento. Quindi anche qui, come nel Vangelo, l'Apostolo cita dei fatti. Ci sono dei fatti che certamente dovettero colpire l'uditorio, i destinatari che ne furono partecipi e il resto che di loro rimase senza dubbio, ma anche tutta quella narrazione che poi si sviluppò in seguito a questo evento, secondo quel processo che abbiamo richiamato anche prima, la trasmissione fra le generazioni dei contenuti della fede. Israele ha ravvisato in questi eventi la mano del Signore e un suo percorso di tipo pedagogico che egli voleva offrire. Innanzitutto emerge il riferimento al vedere, e questo è un legame che è presente anche con il Vangelo. Vedere, se immaginiamo questo popolo presente nel deserto al quale l'Apostolo Paolo fa riferimento, e tutti hanno visto quelle azioni che sono state compiute e vissute dentro la comunità, e adesso le richiameremo con più puntualità. Perché l'insistenza sul vedere? Perché anche era stato richiamato nella prima lettura, per esempio, una bellissima prima lettura di questa terza domenica del tempo di Quaresima, che rimanda alla cosiddetta vocazione di Mosè, una vocazione un po' particolare, perché il Signore lo chiama proprio nel tempo in cui lui aveva messo da parte questa idea, questa possibilità. Funziona sempre così, osservando la scrittura. Dio non chiama nel tempo della superbia, nel quale uno è pieno di sé, ma nel tempo dell'umiltà, della povertà, e possiamo dire proprio con l'Apostolo, della debolezza, perché Paolo ha detto: mi vanterò ben volentieri della mia debolezza. E in riferimento a Mosè questo è piuttosto evidente, perché Mosè, che era stato educato e formato in tutta l'arte degli egiziani, e dunque poteva contare e poteva vantarsi su una formazione adeguata, pertinente anche al modo dei condottieri, aveva tutti i requisiti e le prerogative effettivamente per poter guidare e formare un popolo, perché era un leader. Se dovessimo usare questo termine moderno, potremmo definirlo così: Paolo era un leader. E infatti si rende conto della situazione di sofferenza del proprio popolo e subito cerca di intervenire. Lo fa in modo irruente, impulsivo, ma anche generoso, come tipico di chi è giovane. Tuttavia non riesce a governare le sue opere, le sue azioni. Si trova di fronte a una situazione che gli sfugge di mano, perché quando i due ebrei erano vessati da quell'egiziano che esercitava su di loro violenza, Mosè interviene, ha una colluttazione, questo egiziano muore. E l'indomani, quando Mosè vede due fratelli che si trovano a discutere tra di loro, vuole intervenire per mettere pace, ma subito si trova di fronte alla loro reazione, perché insomma gli dicono: chi sei, chi ti ha messo fra di noi per compiere questo ruolo? Sto un po' parafrasando il brano biblico. Vuoi fare con noi come hai fatto con l'egiziano? Allora Mosè comprese che si era venuto a sapere quello che lui aveva fatto, e allora non gli rimane altro che fuggire. La fuga segna proprio la fine di questo suo di questo suo voler fare qualcosa per gli ebrei, per il suo popolo, ma si trattava di un'autocandidatura, di un'autochiamata. Molto spesso accade così, è l'uomo che si autocandida, e invece è il Signore che chiama, è Lui che decide i tempi e i momenti. E allora Mosè si ritrova nel deserto e ancora una volta di fronte a una situazione di ingiustizia, interviene, quindi vedete, è sempre lui, è il suo carattere, il suo stile. Ci sono delle donne che vengono vessate anche qui, è una forma di bullismo ante litteram, da alcuni pastori che volevano far bere il loro gregge prima di quello delle donne. Mosè interviene perché sa che può farlo, ha fiducia in se stesso, nelle sue capacità fisiche, nelle sue capacità di lotta, riesce a allontanare questi persecutori. E qui inizia una nuova fase della sua vita, perché il padre di queste donne dà in sposa a Mosè Zippora, e Mosè avrà un figlio che chiamerà Gersom, colui che è straniero, perché anche lui è straniero, era in terra di Madian Mosè. E un giorno di questi, quando era già cambiata la sua vita da molti anni, Mosè ha una donna, una moglie, un figlio, ha un lavoro, allora Dio lo chiama proprio qui. E vede questo spettacolo, un roveto che brucia e non si consuma. E lui poteva star lontano, perché comprende che c'è una teofania, una irruzione del sacro nella sua vita. Eppure dentro di sé non si era ancora spento questo desiderio di Dio e di conoscere la sua volontà. E quindi si avvicina e ascolta la voce del Signore che lo chiama. Proprio quando lui non può più puntare sulle sue forze, sulle sue capacità di leadership e neanche sulla loquacità della sua parola, perché è balbuziente. E allora il Signore manderà il fratello Aronne perché lo possa accompagnare in questa sua missione. Bene, questa prima lettura ci fa comprendere come la conversione può essere legata alle varie fasi della vita. C'è un tempo nel quale siamo noi, per dirla con un salmo, che diamo consigli a Dio. E c'è un tempo nel quale invece il Signore agisce e ci presenta dinanzi la sua volontà. Anche questa è conversione, sapere accogliere o meno quello che il Signore ci offre. E c'è la libertà dell'uomo, la sua capacità di dire sì o di dire no. Torniamo quindi adesso all'Apostolo e alla sua lettura, che un po' interpella anche Mosè, perché Mosè è protagonista di tutto ciò che qui accade. Perché Paolo dice infatti, i padri furono tutti sotto la nube. E cos'è questa nube se non la presenza di Dio che li accompagna nel loro cammino, nel loro percorso? Questa nube che abbiamo ritrovato, anzi, domenica scorsa, nella seconda di Quaresima di quest'anno C, con il brano della Trasfigurazione, anche lì c'era la nube. E questo popolo ha attraversato il mare, ha dunque visto la potenza dell'azione di Dio, quel fenomeno, ci spiegano gli studiosi, di bassa marea improvvisa, in seguito a questo vento fortissimo, che sorprende, che interpella, perché significa che il Signore apre una via. E tutti furono battezzati in rapporto a Mosè. E qui possiamo cogliere la capacità teologica dell'Apostolo Paolo, perché lui rilegge, chiaramente con una chiave di lettura del Nuovo Testamento e della Chiesa, il battesimo, rilegge l'esperienza del popolo nel deserto. È stato un battesimo per Paolo, ma è un battesimo in rapporto a Mosè. E poi specifica nella nube e nel mare. Che significa? In rapporto alla legge, perché Mosè è visto come interprete della legge. E dunque la prova del deserto costituisce una sorta di iniziazione. E anche qui, facendo eco a Paolo, stiamo cercando di utilizzare un linguaggio che poi sarà tipicamente cristiano, perché l'iniziazione richiama i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia, che qui sono richiamati attraverso ciò che vedremo adesso. perché Paolo aggiunge: tutti mangiarono lo stesso cibo, ma poi aggiunge spirituale, e tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. Allora si fa riferimento a qualcosa che troverà luce in quello che avverrà in seguito. Accade sempre così di fronte alla scrittura. È come se una parte di essa, e in particolar modo le narrazioni dell'Antico Testamento, rimanessero aperte verso una comprensione e pienezza di senso che si realizzerà soltanto in seguito, in Cristo, perché è proprio Gesù che ci dà il metodo con il quale interpretare la parola di Dio. Tutta la scrittura parla di me, ha detto ai due di Emmaus. Teniamo presente questo metodo che deve caratterizzare l'approccio dello scriba che è divenuto discepolo e che dunque non parte dall'Antico Testamento, ma parte da Cristo. E in Cristo illumina ciò che c'era prima. Il processo, cioè, non è di tipo lineare, perché altrimenti non ci spiegheremmo perché non tutto Israele ha creduto, se fosse stato lineare. Invece il processo è in Cristo, è Lui che dà luce e interpreta ciò che c'era prima, quindi quello che viene dopo si riflette sul prima.